Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La domanda più importante dell'eternità, la domanda più importante dell'eternità: che cosa farai tu con Gesù Cristo? Questa è la domanda. Ci sono persone che ignorano Gesù, non ci pensano mai. Ci sono persone che sanno di Gesù e lo odiano. Si ribellano contro Lui coscientemente. Si induriscono. Ci sono altre persone che credono in Gesù, vedono tante belle cose in Gesù, vengono verso la luce, ma non abbracciano mai Gesù per fede, non si ravvedono. E poi ci sono coloro che riconoscono il proprio peccato, la condizione, vedono in Gesù il Signore e il Salvatore e si aggrappano a Lui per fede. Vengono perdonate, salvate. Solo quel gruppo. Questo è simile alla parabola del seminatore con i quattro tipi di terra. È molto simile. Pensate con me al giudizio finale. Trono bianco, Apocalisse 21. Che differenza c'è fra quelli che hanno ribellato contro Gesù e quelli che non ci hanno mai pensato e coloro che hanno visto la luce e si sono venuti vicini e erano attirati ma non si sono mai umiliati per aggrapparsi con fede? Che differenza c'è dal loro destino? Non c'è differenza. Quello che odiava Gesù e quello che vedeva Gesù come meraviglioso ma non si è umiliato a raggrapparsi per fede, vengono entrambi mandati al lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Che si rifiuta Gesù o solo che si arriva vicino ma non si inginocchia, il risultato è uguale. Solo chi accoglie Gesù sarà salvato. Allora, noi stiamo considerando l'Evangelo di Giovanni. Siamo nella notte prima che Gesù viene crocifisso. Abbiamo considerato l'ultima cena. Abbiamo letto la preghiera sacerdotale, quando Gesù prega per i discepoli, ma anche per coloro che crederanno per loro, per mezzo della loro testimonianza, cioè per noi. Che preghiera! Abbiamo visto Gesù pregare nel giardino, abbiamo visto Gesù con autorità sugli uomini che sono venuti ad arrestarlo, sono caduti a terra. Comandava loro di lasciare andare i suoi. Abbiamo visto Pietro impulsivamente peccare, cercando di difendere Gesù quando non era da Dio. Abbiamo visto Gesù arrestato, lasciandosi essere arrestato, portato a casa di Anna e lo suocero di Caifa, sommo sacerdote. Abbiamo visto Pietro rinnegare 3 volte Gesù dopo essersi vantato. Abbiamo visto che i giudei non avevano accuse contro Gesù, cercavano ma non avevano accuse. E Gesù ha mostrato quello a loro, in modo che era chiaro a tutti che era completamente innocente. È andato alla croce puro, da ogni peccato, per caricarsi dei nostri peccati. Abbiamo visto tutto quello E i giudei sanno che Gesù è il Cristo, sanno che Gesù è innocente, ma lo odiano. E riprendiamo a quel punto dove Gesù viene mandato da loro a Pilato. A Pilato. Ma voglio prima di vedere quello che succede quando Gesù si trova davanti a Pilato, voglio tornare in Marco 14. Leggo da 55 a 64 solo per mostrare che i giudei, i capi dei giudei, non avevano alcuna accusa. Non avevano niente da dire a Pilato. Leggo Marco 14, 55 a 64. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano. Molti infatti deponevano il falso contro lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora alcuni alzatisi testimoniarono il falso contro di lui dicendo: non l'abbiamo udito dire, io distruggerò questo tempio fatto da mani, in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani? Ma neppure su questo la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? E Gesù disse: sì, io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? E tutti lo giudicarono reo di morte. Come ho detto, i giudei non avevano alcuna accusa contro Gesù. Nessuna accusa. Allora ho detto, è reo di morte per cosa? Perché si è presentato per quello che è, il Cristo. Notate che non ha negato che è questo. Non ha negato. Non poteva negare. Lui non poteva negare quello che Gesù ha detto. Gesù, io sono il Cristo. È vero, in potenza. Cioè, verrò per giudicarvi. Voi mi vedrete quando vengo a giudicarvi. Gesù aveva timore degli uomini? Tacque quando c'erano le accuse perché aveva un appuntamento con la croce. Ma si è dichiarato in modo che era chiaro il loro peccato. Ma non avevano nulla da dire a Pilato. Uno, non esisteva una legge romana per punire chi è il Cristo. Lui è il Cristo. Quindi non avevano nessuna accusa. Hanno detto è reo, è degno di morte. Non era vero. Ma non avevano niente da dire a Pilato. Ma volevano che morisse. Loro hanno visto Gesù e parlavo prima dei vari modi di reagire a Gesù. Loro odiavano Gesù. Perché la luce, così dice in Giovanni 3, 18, quando la luce viene, le persone nelle tenebre odiano la luce perché mette in evidenza il loro peccato. E quindi loro dovevano portare Gesù da Pilato, ma non avevano niente da dire. Riprendiamo adesso in Giovanni 18, iniziando con versetto 28. E vedremo un'ipocrisia da non credere. Vedremo un'ipocrisia da non credere. Fingere di essere quello che uno non è. Leggo versetto 28 di Giovanni 18. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e per poter così mangiare la Pasqua. Se tu ti fermi a vedere quello che abbiamo appena detto, è incredibile. Non c'è ipocrisia più grande in tutto il mondo da questo. Questi uomini stavano chiedendo la morte di un uomo innocente, ma del Cristo. Quindi peccato più grave non è mai esistito. Siamo contaminati da che cosa? Dall'esterno o da dentro? Da dentro. Non c'è mai stato un peccato così grande. Erano più contaminati di qualunque uomini nella storia del mondo. Ma volevano sembrare spirituali, perciò ho detto, ma noi non entriamo nel pretorio, luogo di gentili, per non essere contaminati, così possiamo mangiare la Pasqua. Come? Cos'è la Pasqua? È la cena che rappresentava la morte del Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La Pasqua, stabilito al tempo di Mosè all'Esero, era per indicare che sarebbe venuto il Cristo, che sarebbe morto sulla croce per pagare per il peccato, così comprando la salvezza. E questi uomini che stavano mettendo alla morte il Cristo volevano mangiare la Pasqua per celebrare la morte del Cristo, per onorare la morte di coloro che odiavano. Questa è ipocrisia. E tu sei mai stato un ipocrita? Tu hai mai voluto mai mostrarti per quello che non sei? Hai mai peccato e qualcuno ti ha mostrato il tuo peccato e ti sei giustificato? Ma non avevo capito. Perché non volevi apparire più spirituale di quello che sei? Non volevi dire, qual era il peccato? Volevi giustificarti, nascondere, fare la maschera di essere quello che non sei? Nascondere? Nascondi quello che stai facendo, vedendo, guardando, dicendo? Giustificando il peccato, ma no, non avevo capito bene. Quello è ipocrisia. Quella è ipocrisia, lo vedo qui. Abbiamo da poco preso la cena del Signore dichiarando ho bisogno del sacrificio di Cristo. Ma scusami, se nascondo il peccato, sto dicendo che ho bisogno del sacrificio di Cristo? Non sto dicendo che non mi serve per quel peccato? Questo è abominevole, ma la nostra ipocrisia è abominevole. E grazie a Dio, anche per l'ipocrisia c'è perdono se confessiamo l'ipocrisia. Questo è incredibile. Questo è il valore del sacrificio di Cristo. Anche per l'ipocrisia c'è perdono se si ravvede, e questi uomini non si sono ravveduti. Quindi arrivano a Pretorio. Pretorio era la residenza, la sede dove era il governatore Pilato in questo periodo. Pilato sapeva di Gesù. Gesù era estremamente famoso. In un altro Evangelo parla di Erode che era in città. Volevo vedere Gesù perché avevo sentito da lui da anni. E Pilato sapeva che i giudei erano gelosi di Gesù. E così Pilato deve agire in modo formale come rappresentante dello Stato, versetto 29. Pilato dunque uscì verso di loro e disse, quali accusa portate contro questo uomo? Essi risposero e gli dissero, se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Voglio pensare a quello. Pilato giustamente dico, Io sono il governatore, il giudice, rappresento lo Stato romano. Ok, questo uomo mi portate chiedendo la sua morte, che accusa c'è? Che accusa c'è? Non hanno accusa. E quindi loro dicono, se costui non fosse il malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Cosa stanno facendo? Stanno accusando Gesù di qualcosa in modo diretto? Non hanno accusa, stanno implicando il male. Che malvagità, che falsità di implicare un male, perché non c'è. Tu hai mai implicato un male a qualcuno? Per nascondere il tuo peccato? Per innalzarti? Per disprezzare, hai mai implicato perché non c'era qualcosa di sostanza? Non avevano nulla, ma implicano. Quanto è malvagio, ma quanto è importante che noi vediamo questo peccato nelle nostre vite, di implicare, ma tu sempre fai quello. È vero? Hai mai detto quello? Hai mai detto, litigando, hai mai gettato un'accusa che non era vero? Implicando che è sempre così, quando non è sempre così. Così ti puoi innalzare, dico, tu sei meglio. Hai mai fatto quello? Non ascolti mai. Tu fai quello sempre. Quando non è vero? Quello è implicare il male. Questi uomini sono un ottimo esempio di cos'è la malvagità. Quindi è un esempio da evitare. Pilato non ci casca, sa benissimo che Gesù non è colpevole. Non vuole condannare un uomo innocente. E quindi vuole rimandarlo. Non voglio a che fare con lui, ha provato più volte. Ma i giudei non avevano l'autorità a Roma di mettere alla morte. Loro potevano applicare certe condanne, certe punizioni, ma non avevano il diritto di condannare alla morte. Solo Roma, nella persona di Pilato il governatore, poteva fare quello. Quindi i giudei non volevano punire Gesù, volevano farlo morire. E perciò avevano bisogno di Pilato. Però, attenzione, in tutto Dio era in controllo di tutto. I giudei, quando mettevano la morte, qualcuno si ricorda come mettevano la morte? Lapidavano. Era profetizzato, era scritto più volte che il Cristo doveva morire appeso alla croce. Il Cristo non poteva essere lapidato, doveva essere appeso alla croce, ma i giudei non appendevano alla croce, solo i romani. Quindi per adempiere la scrittura, Gesù Cristo doveva essere attaccato alla croce per indicare che lui era il Salvatore. Vi spiego, questo è profondo. In Numeri, nel deserto, il popolo aveva peccato contro Dio. E cosa fece Dio? Manda serpenti velenosi a mordere le persone e tanti morivano. E poi Dio ha provveduto una via per la salvezza. Mosè doveva costruire un serpente di rame, alzarlo su un asse in alto che tutto il campamento la vedeva. Il serpente nella Bibbia rappresentava bene o male? Peccato o bontà? Peccato, il serpente, Satana, il serpente. E dovevano innalzare questo serpente, rappresenta il peccato, dovevano guardare con fede dicendo io ho peccato, io merito la punizione. E venivano perdonati, guardando al serpente, guardando con fede al simbolo del peccato. Leggo di quello in Numeri 21, 4 a 9. Poi i figli di Israele partirono dal monte Hor, dirigendosi verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo neusati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: «Fa un serpente ardente e mettelo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà». Mosè fece loro un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Avevo detto rame era bronzo. Questo era un simbolo di Gesù Cristo. In Giovanni 3, 14-15, parla di quel serpente, lo leggo. «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Il serpente era un tipo, un simbolo di Gesù Cristo sulla croce. Poi Gesù, parlando di sé, Giovanni 8, 28, quindi Gesù disse loro: «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato». Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo sulla croce, nella morte, allora saprete che io sono. Vedrete la mia divinità, perché io ritornerò in vita. Poi Gesù parla in Giovanni 12, 31-34. È Gesù che parla. «Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Ora, egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. La folla rispose: «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora, come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» Le persone capivano. Tu ci stai presentandoti come Cristo, ma stai dicendo che morirai innalzato? Ma noi abbiamo capito che il Cristo vivrà per sempre. Cioè, loro capiscono che Gesù parla di morte. Capisco che si presenta come Cristo. Dico: «Ma scusami, come puoi dire che tu morirai innalzato? Non è che il Cristo deve vivere per sempre? Chi è questo figlio dell'uomo?» Quindi loro capivano Gesù, il problema loro non è che non capivano, è che avevano un filtro, un'interpretazione loro, e le chiare parole di Gesù non avevano facevano senso a loro, perché le leggevano tramite il loro filtro, quello che avevano sempre immaginato. No, era necessaria la morte sulla croce. Infatti vediamo ripetutamente che Dio aveva stabilito la croce come mezzo per il quale Gesù offrirebbe il perdono al mondo, perché essendo innalzato sulla croce, Gesù rappresenterebbe il peccato che aveva caricato su di sé di tutti coloro che aveva salvato. Gesù è l'agnello di Dio, ma sulla croce rappresenta il peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi era necessario la croce. Era proprio necessario la croce. E quindi quello che abbiamo letto in 18, Giovanni 18, 32, parlando del fatto che i giudei volevano che Pilato mandasse Gesù alla croce, che sarebbe un adempimento di quello che Gesù aveva detto nei brani che abbiamo letto. Dio è in controllo di tutto. Grazie a Dio per questo. Dio è in controllo delle tue prove. Hai una situazione difficile? E tu chiedi quando finirà? Finirà appena non serve più nella tua vita. Finirà appena non è più il piano di Dio per te. Non posso dirti quando sarà, ma Dio sa e Lui sta contando i secondi e quando non serve più toglierà quella prova. Non prima. Dio è in controllo di tutto, grazie a Dio. Allora, Pilato porta Gesù dentro. I giudei sono fuori, non entrano, così Pilato può avere il tempo tu per tu, privatamente con Gesù. Pilato sapeva che Gesù era innocente. Voleva trovare un modo per lasciarlo, ma era anche molto curioso. Voleva capire chi è questo, uomo che fa tutti questi miracoli, che i giudei odiano così tanto. Si sentono minacciati da lui. Chi è questo uomo? E lui vuole sapere, è attirato a Gesù molto. Quello che mi colpisce. Gesù manca pochissimo essere appeso alla croce. Ed è, ha un cuore che vuole portare Pilato alla salvezza. Questo è incredibile. Leggiamo. Si sono da soli dentro Pretorio, versetto 33-34. Pilato dunque rientrò nel Pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Chi è Pilato? È l'autorità suprema in quella zona. Lui rappresenta l'autorità dell'impero romano, che aveva pieno potere umano in quella zona. Giusto? Chi è in controllo della situazione? Chi sta interrogandosi chi qui? Pilato fa una domanda e Gesù prende il controllo della conversazione. E Pilato dice: tu sei il re dei giudei? E Gesù rispose: comandando, dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Gesù in controllo. Gesù sta guidando la conversazione. Il prigioniero comanda il governatore. Gesù sta facendo pensare Pilato, sta esaminando il cuore di Pilato. Pilato sapeva che Gesù non aveva peccato in alcun modo. Non sta chiedendo: tu sei il re, perciò... No, lui sapeva: io non so che sei da Dio. Cioè, fai miracoli. Ma perché i giudei ti odiano? Tu sei il loro re e non ti vogliono? Cosa c'è? Non capisce. Ma la domanda di Gesù agita Pilato. Dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Gesù sta arrivando al cuore. Tu riconosci che sono il re davanti al quale dovresti inginocchiarti? Pilato è agitato. 35. Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Non vuole parlare di sé. La luce comincia a brillare nel suo cuore e comincia a tremare. Si giustifica. Chi è in controllo qui? Gesù. Gesù. Però Pilato è attirato alla luce. Sono io forse giudeo? La tua nazione, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato le mie mani. Che cosa hai fatto? Vuole sapere. Vuole sapere. Gesù riconosce una certa apertura in Pilato. E perciò Gesù dichiara a Pilato quello che non aveva mai dichiarato ai giudei. Gesù sta per dichiarare a Pilato quello che non ha mai rivelato ad altri. Incredibile, che opportunità per Pilato di inginocchiarsi. Leggo 36, questo è incredibile. Gesù gli rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Questo non è un prigioniero timorato. Questo è il re che parla. Il nostro re. Grazie a Dio. Lui dice, io sono re. Sta dicendo, io sono re. Ma il mio regno non è come il regno romano. Un regno limitato, un regno terreno, un regno che finirà. Il mio regno non è questo mondo. I regni di questo mondo finiscono tutti, non il mio regno. E notate, ora il mio regno non è di qui, perché sarà di qui. Cosa sta dicendo qui? Io sono un re. Non limitato terreno come tu sei un governatore limitato. Io sono un re che non ha limiti e regnerò anche sulla terra. Sta dicendo quello? Questo è il nostro Salvatore. Pilato stava sentendo quello che nessun altro aveva sentito, non così chiaramente. Che opportunità. E Pilato capisce. Lui non nega, lui capisce, tu sei un re, lui capisce. Metti insieme quello che aveva sentito e lui non dice, ma tu non sei, no. Lui capisce. E così fa una domanda per ribadire quello che ha capito. È quello che Gesù dichiara incredibile, 37. Allora Pilato gli dice, dunque, sei tu re? E in greco sarebbe uguale dire tu sei re, no? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Un invito alla salvezza. Risponde, non solo io sono re, ma dice che è nato per questo ed è venuto nel mondo per questo. Cosa sta dicendo lì? È nato, dimostra la sua umanità. È nato, fisicamente è nato. È venuto nel mondo, dimostra la sua divinità. Un uomo non viene nel mondo, nasce nel mondo. Ma quante volte Gesù aveva detto nell'Evangelo di Giovanni che è venuto nel mondo, dal cielo. E quindi lui dice, per questo, per essere il re, sono nato, dovevo diventare uomo. Ma per questo sono anche venuto nel mondo, io sono Dio. Si sta dichiarando a Pilato come non aveva mai fatto nessuno. E poi dice, sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Così dice in Giovanni 14, 6 ai suoi discepoli. Io sono la via, la verità e la vita. Nella preghiera in Giovanni 17 aveva pregato di manifestare Dio. E in Giovanni 1, 18 nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio lo ha fatto vedere. Vediamo Dio in Gesù Cristo. Gesù è la verità in tutti i sensi. E poi dice, chi appartiene alla verità, chiunque è dalla verità, chi ascolta la mia voce. Giovanni 10,3, buon pastore, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome, le conduce fuori. 26 di capitolo 10, parlando con i giudei, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna e non pereranno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Che cosa stai dicendo Gesù a Pilato? Chi è? Chi appartiene alla verità ascolta la mia voce. Io sono il Re eterno, Dio uomo. E le vere pecore, chi appartiene alla verità, mi ascolterà, mi accoglierà come il Re. Pilato, cosa fai? Cosa fai con la luce che ti sto dando? Ti sto dando luce che non ho dato agli altri. Ai giudei, come abbiamo detto, voi non siete delle mie pecore. Non dico quello a te. Ti do la luce, cosa ne fai? Ti faccio vedere, cosa ne fai? Pilato ha visto. Pilato non dubitava. Nel senso, non dubitava. No, non è vero. Pilato capiva. Tu sei quello. Ma Pilato aveva davanti a sé la scelta. O timore di Dio o timore degli uomini. Sua coscienza si indurisce in quanto ha timore delle conseguenze terrene. Ma vuole liberare Gesù, ha timore di mandarlo alla croce. Versetto 38. Pilato gli chiese, che cos'è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo alcuna colpa in lui. Un cuore angosciato. Perché è venuto accanto alla luce. Ha visto la luce. Sa che è la luce. Ma timore. Timore delle conseguenze terrene. La sua coscienza non ha pace. Dichiara ai giudei, non ho trovato alcuna colpa in lui, sperando che lo accetterebbero questo, e lo lascerebbero andare, ma non mollano. E così, lui, come posso fare? E lui, ho un'idea. Noi, io, governatori, ogni anno, per accontentare i giudei, sulla quale siamo padroni, ogni anno alla Pasqua, la loro festa più grande, libero, sempre un prigioniero. Allora io so che domenica Gesù è entrato in città a grande acclamazione. Sapevamo tutti, i miei soldati mi hanno raccontato, la gente metteva rami di palme per terra, tutti gridavano Osanna, Osanna, lo hanno accolto come il Re. Quindi è mega apprezzato dal popolo. Allora faccio questo, offro di un brigante che non è nessuno per loro, è un malvivente. E offro loro la scelta. Ma certamente chi sceglieranno? Ho visto domenica come lo hanno accolto. Ma lui non teneva conto della malvagità dei capi dei giudei che negli altri evangeli ci raccontano stavano istigando la folla. E così lui tenta l'ultima tentativa. 39:40. E Pilato dichiara, vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il Re dei Giudei? Allora tutti di nuovo gridarono dicendo, non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un brigante. Lui, senza rischiare, lui aveva timore degli uomini, timore di tutto. Capiva che Gesù era innocente, capiva che Gesù è il vero Re. Cosa ha fatto mettere sulla croce? Ricordate? Re dei Giudei, e ricordate che i capi, no, non dire il Re dei Giudei, dice colui dice di essere Re, quello che ho scritto rimani. Lui capiva. Ma aveva i timori degli uomini e non sapeva cos'altro fare. E per timori degli uomini ha consigliato Gesù ad essere crocifisso, che vedremo nel prossimo capitolo. Ma per ora voglio valutare e considerare quello che Giovanni, perché Giovanni ha messo tutto questo enfasi su questo? Ci conferma ancora che Gesù era innocente. I giudei non avevano accusa, i romani non avevano accusa. Non c'è dubbio, Gesù era innocente. L'agnello di Dio pure senza macchia. Giovanni ci ha mostrato che Gesù è l'adempimento del serpente innalzato sull'asta nel deserto. Il serpente che rappresenta il peccato, perché colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. Giovanni vuole ricordarci questo. È l'unica salvezza. Non è di solo credere che Gesù è il Cristo, è il Re. No, io devo guardarlo dicendo è colpito con il mio peccato. Devo guardarlo come il serpente innalzato. È coperto di peccato, quello è il mio peccato. E Dio ha accettato quello. Devo vederlo coperto con il mio peccato, sapendo che io sono colpevole. È in modo molto forte. Giovanni ci ha mostrato l'ipocrisia. L'ipocrisia. I giudei non volevano contaminarsi entrando nel pretorio per poter celebrare la Pasqua che era in onore di Gesù. O che possiamo vedere quanto abominevole l'ipocrisia di fingere una spiritualità che non è vera. O che possiamo vedere che non basta vedere la luce, avvicinarci alla luce, fare domande alla luce come Pilato. Ma dobbiamo accogliere la luce, dobbiamo inginocchiarci alla luce, dobbiamo credere nella luce come chi può salvare noi. Pilato è arrivato davanti a Gesù. Gesù si è rivelato a lui e Pilato ha detto no. Cuore angosciato, mi fa pensare al giovane ricco. Capiva che Gesù è da Dio. È Dio. Si è prostrato dicendo, buon maestro, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu hai capito chi sono? Ha detto, ti spiego come avere la vita eterna. Smetti di fidarti del tuo conto in banca. Vai a vendere tutto quello che hai. Dai al povero, poi vieni a seguirmi e tu avrai la vita eterna che desideri. Pilato voleva la luce, era attirato, ma non era disposto a rischiare umanamente. Che esempio. Quindi abbiamo i giudei nello stesso brano, i giudei che odiavano Gesù e Pilato che era attirato a Gesù, tutti e due vengono mandati al lago di fuoco. Solo chi si aggrappa a Gesù viene salvato. Quindi aggrappiamoci a Gesù completamente, completamente, in ogni campo della vita, in ogni campo della vita. Aggrappiamoci a Gesù. Non cerchiamo di avere salvezza spirituale qui, ma per il resto mi arrangio io. Perché sono bravo, sono attento, sono saggio. Ho buoni ragionamenti, i miei ragionamenti, mi fido dei miei ragionamenti. C'è chi si fida dei suoi soldi, c'è chi si fida della sua forza e poi il numero più grande, c'è chi si fida dei propri ragionamenti. Bisogna umiliarsi, che mi fido in tutto, per tutto di Gesù Cristo. Ascolto e lo seguo e mi trovo sicuro nella sua mano per sempre. E nessuno mi rapperà dalla sua mano. La vita cristiana è una vita di fede. alla vita di fede. Non solo informarsi, non solo avvicinarci, no, fede, totale fede. O che possiamo fidarci di Cristo, perché Cristo è, Gesù è il Cristo. Padre, ti ringrazio per quello che abbiamo visto di Cristo, che anche mentre stavo per essere mandato alla croce, avevo cuore per pecore perdute, e qui vedi una persona che aveva la luce davanti, che si è rivelato a lui, ed eppure aveva timore degli uomini. Grazie per il brutto esempio dei capi dei giudei, ci mostri loro per dire non fare così. Grazie per il bruttissimo esempio di Pilato, che sembrerebbe positivo in confronto con i capi dei giudei, ma no, in un certo senso ha visto più di loro, ma aveva timore degli uomini. Oh Padre, opera in noi che possiamo umiliarci e fidarci totalmente di Te in tutto, non delle nostre forze o capacità o intelligenza o soldi o dei nostri ragionamenti, no, che possiamo piuttosto fidarci di Te in tutto, perché chi confida in Te non sarà deluso, non sarà vergognato. Grazie per Gesù Cristo che è andato alla croce, però fino alla fine si presentava come luce del mondo. Aiutaci a camminare nella luce. Ti prego, grazie per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.